play as time goes by?
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi è il 30 di agosto e oggi, come sapete, si inaugura la 63esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Noi seguiremo la Mostra di Venezia negli spazi del mercoledì di As Time Goes By e quelli del venerdì di The Final Cut, collegandoci in diretta appunto con la città lagunare, con Luca Pellegrini che è inviato appunto a Venezia. E cominciamo proprio questa nostra puntata di oggi con un'intervista che Marco Müller, il direttore della mostra, ha rilasciato proprio al microfono di Luca Pellegrini.
Mostra internazionale d'arte cinematografica. Ci sono tre parole chiave dunque che rendono Venezia un non festival. È una mostra, è internazionale ed è di arte. Che cosa significa questo per l'edizione di quest'anno?
Abbiamo voluto negli scorsi due anni cercare di confrontarsi con il fatto che una purezza, un'omogeneità in senso assoluto sono difficili da riscontrare abbastanza spesso nel cinema di oggi, per così come lo si può fare, per quei modi di produzione che sono quelli generalmente più frequentati. Ci è sembrato possibile però quest'anno invece rivelare ancora le virtualità che si celano nel cinema che non pensa di aver esaurito un proprio mandato, che è quello di illuminare e attraverso la luce dei film, quindi commuovere, toccare e poi alla fine anche istruire.
Marco Müller, ci sono due parole anche importanti che riguardano la posizione e l'azione dello spettatore ideale per la Mostra d'Arte Internazionale Cinematografica di Venezia e che ritrovo nella sua presentazione. Lo spettatore è invitato da Marco Müller a prendere posizione e mettersi in gioco. In quale modo?
Certo, perché noi abbiamo bisogno che gli spettatori ci facciano delle domande mettendo in campo la propria individualità, il proprio sentimento estetico ma anche quello etico rispetto a ciascun film. Vogliamo in qualche modo sapere che noi non stiamo tentando delle fughe in avanti, che non stiamo scavalcando gli spettatori di parecchie lunghezze. Magari sì, possiamo farlo di mezza lunghezza, ma soltanto a condizione di poi mettersi ad aspettare che ciascuno degli spettatori, perché poi noi abbiamo come referenti dei gruppi vastissimi di spettatori, ma spesso sono gruppi molto diversi tra loro e dobbiamo quindi essere sicuri che il discorso che facciamo è stato mano a mano assorbito e ha portato tutti quanti a fare ancora un salto in avanti, ad aprirsi meglio, perché poi quella è la scommessa, sapere che noi abbiamo di fronte spettatori che accettino di guardare il mondo con gli occhi di un altro, che accettino di essere cambiati nella loro coscienza di individui che sono parte comunque di una società civile e che sono parte di un pianeta dove i problemi degli uni non possono poi che rimbalzare anche sugli altri e dobbiamo essere responsabili nei confronti anche di chi abita in paesi lontani dal nostro ed appartiene a culture che richiedono uno sforzo ulteriore per diventare a noi più familiari.
Ecco, ho sentito Marco Müller nelle sue parole una forte valenza e dimensione etica, come lei ricordava, e questo è molto bello, è molto importante per una mostra di arte cinematografica. Possiamo anche avvicinarci ad un eventuale percorso della religione e della fede nelle opere veneziane?
Anche perché se vogliamo parlare, ammettiamo che ancora lo si possa chiamare così, di un cinema spirituale, di un cinema che che in qualche modo continua a interrogarsi sui valori della spiritualità. Siamo già lavorando al calendario, io vi posso dire che già dal secondo giorno cominciamo a volare molto alto come interrogazioni filosofiche. Non a caso il film di uno dei più straordinari filosofi del cinema che esistono in Asia in questo momento, il thailandese Pichapong Resetakul, si chiama Sindrome e secoli. Arriviamo a questo punto su un orizzonte di riflessione che dovrebbe essere più elevato del solito, fino al film di chiusura della mostra, perché Ostrov, Isole, il nuovo film di Pavel Lunghin, è un film ambientato in un'isola a nord di San Pietroburgo, dove abita una comunità ortodossa con la presenza di alcuni scismatici, di alcuni vecchi credenti che affermano quel loro modo così estremo di vivere la religione come la necessità di creare con il loro comportamento lo scandalo che può risvegliare così gli altri. Molte volte sono proprio questi film che sono rimasti in discussione con il comitato di selezione a lungo, proprio perché lasciavano delle tracce, e proprio per questo alla fine sono i film che sono stati premiati e che sono passati avanti a dei titoli magari, come dire, più scorrevoli perché pieni di elementi commerciali, però a questo punto già ovvi, già risaputi.
In fondo, Marco Muller, filosofico a suo modo, e anche il cinema di David Lynch, a cui la mostra concede quest'anno il Leone d'Oro, e quindi premiando anche tutta la sua cinematografia.
Assolutamente, perché è uno tra i pochi cineasti di questa selezione a porsi degli interrogativi epistemologici fondamentali. Insomma, in qualche modo nel suo percorso Lynch ha interrogato da un lato la religione cattolica, dall'altro le filosofie asiatiche, ma è tornato a porsi i grandi interrogativi che tutti i filosofi occidentali moderni si sono posti. Quello che muove Lynch è proprio la capacità di costruire una serie di proiezioni in abisso, dove noi dobbiamo ogni volta ridefinirci, dobbiamo davvero ritrovare nel fondo di noi stessi la possibilità di sapere dove siamo nel mondo e come guardiamo adesso. Ed è bello che poi alla mostra ci siano film dove i discorsi veri cominceranno soltanto dopo la fine di questa edizione. Cioè, speriamo che la gente che lo vede alla mostra abbia anche la voglia di diventare spettatori delle sale di cinema, che tornano a vedere il film e che il film se lo portano a casa, che continuano a discuterne con gli amici o anche in famiglia molti giorni dopo la prima visione.
Ecco, Marco Muller, se il presente, lei ci dice, è un tempo che ci può pesare addosso come perenne e mota attualità a livello cinematografico, e quindi avremo modo di confrontarci col presente, non molte, penso, delle opere presenti nelle sezioni come Venezia 63 o come Orizzonti, specifico di una mostra d'arte cinematografica, ritorniamo a queste tre importanti parole, internazionale, e quella anche di fare memoria del passato. Coraggiosamente e in modo prezioso Venezia lo fa con un ripetersi di una storia segreta e con l'omaggio ad una retrospettiva e a tre importanti centenari. Storia segreta del cinema russo come storia che prosegue un cammino già iniziato con quella del cinema italiano e con quella del cinema asiatico lo scorso anno. Che cosa siete andati a scoprire dalla Russia cinematografica?
Noi abbiamo voluto quasi dimenticare tutto del cinema sovietico, proprio per questo ci siamo anche dimenticati che quegli artisti che hanno cercato di far coincidere divertimento e passione, satira sociale e melodia visiva sull'onda appunto delle più celebri canzoni che hanno fatto sognare almeno due generazioni di spettatori, erano tutti cineasti uniti dal disegno di fare un cinema in presa diretta su quello che avveniva nel loro paese, e quindi anche con una certa distanza critica molto spesso, e al tempo stesso però che sapesse tendere un numero sufficiente di ganci allo spettatore, che sapesse incantarlo e catturarlo così da farlo identificare davvero con i drammi umani, psicologici dei personaggi. E molti di questi film naturalmente sono stati accusati di formalismo, sono stati accusati di filoamericanismo, hanno avuto vita non facile, e questo è vero tanto per i nomi più consacrati, che sono poi quelli di Grigori Aleksandrov e di Ivan Piriev, come per alcune opere singolarissime come Ciriomushki, una commedia musicale che in realtà finalmente riesce a dare vita a una operetta di Shostakovich voluta fortemente dal compositore come operetta da mettere in scena teatralmente e sempre bloccata dalla censura. C'è proprio davvero una storia parallela di quel paese attraverso i film musicali, e non a caso questa parabola così importante finisce nel 68, ma senza rimbalzi ovviamente dei grandi movimenti politici giovanili occidentali, ma proprio per una sorta di consanguinità e di contemporaneità, finisce con gli accenti di Nouvelle Vague, della Romanza degli innamorati di Andrei Mikhalkov-Kanchalovsky, in qualche modo il fratello forse più sincero e più deciso nel suo fare un cinema non normalizzato per l'epoca, rispetto appunto al più noto e più grande fratello Nikita Mikhalkov.
8 maggio 1906 nasce a Roma Roberto Rossellini, 2 novembre 1906 nasce a Milano Luchino Visconti, 17 novembre 1906 nasce a Torino Mario Soldati. Tre centenari che non potevano passare sotto oblio a Venezia, Marco.
Anche perché dobbiamo veramente smettere di considerare il cinema italiano come un tutt'uno, un corpo troppo monolitico. Soldati ha addirittura scritto un romanzo sulle due città con le quali coincidevano due modi diversissimi tra loro di fare cinema, Torino e Roma. Visconti, partendo da un'idea di realismo rubata magari alla narrativa americana di quegli anni e poi tradotta in un modo un po' in bilico appunto tra la turgidità narrativa del cinema classico americano e una capacità invece di saper raccontare i dettagli di tante vite magari più vicine alla terra, più vicine a quello che succedeva nel lavoro che era sempre in costante dialogo e scontro con la natura. Non penso solo all'Ossessione, penso ovviamente alla Terra Trema, ai suoi grandi lungometraggi. Poi è partito verso la difesa di un'idea di purezza delle forme classiche, con la consapevolezza però che il cinema classico era ormai morto. Però Roberto Rossellini non c'è dubbio che è il cineasta che da sempre ha rimesso in discussione il proprio modo di fare il cinema, è ripartito da zero, ha saputo nei diversi periodi che non coincidono certo con i decenni, dove è riuscito a far davvero avanzare il cinema di tutto il mondo occidentale almeno, a raccontarci ogni volta come si faceva a essere sempre più moderni, ma con la consapevolezza di tutto quello che c'era stato. Io devo dire che se penso a Rossellini, lei ricordava prima, sono tutti cineasti nati nel 1906, io sono nato nel 1953, che è l'anno di Viaggio in Italia, e non posso non pensare che se c'è un film che sa guardare indietro e rendere vivi anche coloro che sono vissuti magari 1900 anni prima di noi, è proprio Viaggio in Italia, quella consapevolezza appunto di tutte le epoche che ci sono succedute, quella pietas per chi ci ha preceduti, di cui è impregnato uno tra i film che credo ancora possono sollecitare di più la nostra consapevolezza di contemporanei, proprio perché è tra l'altro anche una lezione su come si fa a estrarre il massimo contenuto di verità dagli attori.
Consapevolezza di contemporanei che probabilmente scopriremo in tante delle opere in concorso, sono 21 per la prima volta nella storia della mostra dal dopoguerra a oggi, tutti i film del concorso sono in prima mondiale e dovranno essere giudicati da una giuria a cui il capo è una notissima, bellissima attrice, una presidenza al femminile, Catherine Deneuve. Quando gliel'ha proposto Marco Muller, Catherine ha accettato subito, senza riserve, senza dubbi, di venire a Venezia e presiedere la giuria?
Che in qualche modo la divertiva e la incuriosiva il fatto di essere stata soltanto co-presidente a Cannes e che proprio la Mostra di Venezia abbia creduto possibile trovare lei appunto ancora le tracce di tanti movimenti estetici, di tante correnti tematiche forti che si riassumono in lei semplicemente perché è stata l'attrice di riferimento per molti grandi registi europei, non solo francesi. Catherine Deneuve dovrebbe in qualche modo assicurarci uno sguardo attento al cinema di casa nostra, ma curioso per il mondo. Io ho parlato a lungo con la Deneuve delle cinematografie del resto del mondo, volevo essere sicuro che le sue abitudini di visione andassero un po' al di là soltanto dei film di casa sua o di casa nostra. E ho avuto la conferma che Catherine Deneuve davvero è aperta e si sente molto sollecitata dalle proposte che possono arrivare da paesi diversi dai nostri.
Grazie Marco e naturalmente un buon lavoro, un in bocca al lupo e un grandissimo successo per questa edizione della mostra.
Grazie a voi, il successo la mostra l'avrà se poi quei film cammineranno con le loro gambe, se noi abbiamo potuto dare una spinta iniziale che verrà poi confermata dall'interesse che per quei film dimostreranno gli spettatori veri, quelli delle tante sale buie che esistono nelle nostre città.
Lo speriamo davvero, arrivederci dunque a risentirci da Venezia. Grazie e buona giornata.
Quindi seguiremo, come vi dicevo, questa edizione della mostra del cinema di Venezia nei vari spazi dedicati al cinema, appunto qui su 105 Live, intanto quelli del mercoledì appunto è Stein Goes By e anche quelli del venerdì The Final Cut, il prossimo appuntamento appunto per venerdì alle 15:06 sentiremo appunto Luca Pellegrini da Venezia, ci racconterà questi primi giorni della mostra. Lo ricordava poco fa proprio Marco Muller, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Roberto Rossellini e proprio ieri, 29 agosto, ricorreva anche l'anniversario della nascita e della morte di una attrice straordinaria, Ingrid Bergman, che fu legata negli anni 50 proprio a Roberto Rossellini per un sodalizio umano e artistico. E proprio alla loro collaborazione artistica è stata dedicata dal 23 al 26 scorsi a Stoccolma una retrospettiva organizzata dall'Officina Film Club e dalla Fondazione Rossellini. Noi abbiamo sentito proprio il presidente dell'Officina Film Club Paolo Luciani in diretta da Stoccolma l'ultimo giorno di questa retrospettiva.
Ma il progetto è nato, diciamo, immaginando una serie di iniziative che potevano scatenarsi intorno a questa data relativa alla personalità di Roberto Rossellini. Sono molti anni che ci occupiamo di cinema italiano, di Rossellini in particolare. Abbiamo pensato di fare una cosa che ci era sembrata originale, cioè di fare un po' luce sul rapporto fra queste due grandi personalità, perché poi questo è emerso. Questa iniziativa, cioè della personalità della Bergman, e possibilmente farlo nel paese natale dell'attrice svedese. Questo anche perché noi da alcuni anni abbiamo promosso una serie di iniziative che portano il grande cinema classico italiano all'estero direttamente. Siamo stati a Berlino, Amsterdam, Parigi, Madrid, quindi questa poteva essere una nuova tappa di questa iniziativa.
Questi film in particolare al momento della loro uscita non ottennero un grande favore né da parte della critica né da parte del pubblico. Ripresentarli oggi che tipo di reazione suscita?
È stata una reazione invece molto forte, in parte anche inaspettata. La serata che abbiamo fatto all'interno del Cinema Sture l'altro ieri è stata un po' una prova generale di quella invece della proiezione in piazza all'aperto di ieri sera. Abbiamo avuto un migliaio di spettatori giovedì e altrettanti ieri all'aperto, cioè su dei film che ricordo sono film comunque del 51, 56, cioè stiamo parlando di cinema di 50 anni fa, che invece dimostra a tutto tondo la sua totale attualità e persistenza anche nei gusti e negli interessi del pubblico.
Chi sono le persone che avete invitato appunto per parlare di questa?
Sono stati naturalmente Renzo Rossellini, diciamo il testimone più accreditato della famiglia Rossellini, che come tu sai è una famiglia molto vasta, molto ramificata e molto ancora in contatto gli uni con gli altri. Renzo è un po' quello che ha riassunto se non altro per anzianità sua e per attività sua nel corso dei decenni, è un po' in questo momento il punto di riferimento, diciamo, della famiglia, nonché presidente della Fondazione Rossellini. Poi con noi erano Adriana Prac, il direttore artistico sempre della Fondazione Rossellini, nonché grande e storico esperto della materia, di amico personale di Roberto Rossellini negli anni 60 e 70, la professoressa Elena Sagrada, che è una grande conoscitrice dei film della coppia Bergman-Rossellini, e soprattutto anche personalità della Cineteca sia nazionale di Roma che della Cineteca di svedese, che si chiama il Filmmuseet, che ci ha, come dire, appoggiato e fatto da sponda svedese proprio sulla valorizzazione del patrimonio rosselliniano.
Bene, allora io la ringrazio molto, mi complimento per l'iniziativa e naturalmente in bocca al lupo per quest'ultima serata. Arrivederci. Tra gli ospiti di questo omaggio a Roberto Rossellini e Ingrid Bergman anche Elena D'Agrada, autrice del volume Le varianti trasparenti. Elena D'Agrada è con noi al telefono. La prima domanda che vorrei farti, Elena, è intanto quali sono le versioni appunto dei film di Rossellini, visto che il tuo volume si occupava in maniera particolare proprio di questo problema, le versioni che vengono proposte in questa rassegna?
Sono le versioni originali, quelle il più possibile vicine al volere di Rossellini. È stata proiettata la versione internazionale di Stromboli, quella italiana, la prima versione italiana della Paura, lo stesso per l'Europa 51, Viaggio in Italia, una bellissima copia in 35 mm, la versione internazionale, e ora si vedrà la versione italiana di Giovanna d'Arco al Rogo, a cui seguirà anche una proiezione della Roma di Rossellini, un documentario diretto da Alessandro Rossellini e da padre Virgilio Fantuzzi, e anche dal film scritto da Isabella Rossellini e girato da Guy Maddin, Mio padre compie 100 anni, un film che è stato realizzato in occasione del centenario della nascita di Rossellini.
Qual è l'accoglienza che il pubblico svedese ha riservato a questi film?
Ma un'accoglienza molto bella, fatta contemporaneamente di interesse, curiosità, stupore. C'è allo stesso tempo un pubblico, diciamo così, un po' più avanti con l'età, che ha forse un ricordo autobiografico della vicenda Rossellini-Bergman, ma c'è anche parecchio pubblico giovane che scopre per la prima volta questi film con grande interesse.
In particolare credo uno dei film, adesso forse tu potrai correggermi, è stato presentato addirittura in una piazza.
Sì, è stato proiettato Stromboli. Direi che le proiezioni che hanno avuto più successo sono state quella di Viaggio in Italia e quella di Stromboli. Viaggio in Italia proiettato in una sala del centro e Stromboli proiettato in una bellissima piazza del centro storico di Stoccolma, gremita di persone che occupavano tutte le poltrone allestite per l'occasione e anche le gradinate circostanti.
Ritrovare appunto un'attrice internazionale come appunto la Bergman nella sua città natale, che impressione ti ha dato?
Per me è una grande emozione, è stato molto bello anche vedere l'interesse delle persone suscitato qui, soprattutto in considerazione del fatto che sono film in fondo non facilissimi e ogni volta che si è avuta l'occasione di parlarne anche con le persone incontrate per caso, per strada, oppure durante le visite ai musei, così, insomma, attività extra rassegna svolte in questi giorni, è stato sempre molto bello incontrare l'interesse e la curiosità degli abitanti di Stoccolma, che ci chiedevano perché eravamo qui e nel momento in cui ci scoprivano siamo subito molto incuriositi.
Vengono presentati in questa rassegna veramente tutti i film girati appunto dalla coppia Rossellini-Bergman. C'è anche un documentario veramente molto raro.
Sì, non è esattamente un documentario, si tratta in realtà di un progetto che doveva essere realizzato per conto della Croce Rossa svedese alla fine del 51, in occasione degli aiuti che la Croce Rossa svedese avrebbe dato agli italiani rimasti vittime dell'alluvione del Polesine. Rossellini era stato incaricato di girare una sorta di testimonianza filmata degli aiuti arrivati a Roma attraverso il convento delle suore di Santa Brigida, e di questo progetto sono sopravvissute poche riprese montate senza un criterio particolare. Si leggono i vari ciak dati non in ordine progressivo. In questi ciak si vede Ingrid Bergman che passeggia sulla terrazza della sede del convento di Santa Brigida in piazza Farnese a Roma, e accompagnata da queste suore intenta esaminare gli aiuti, soprattutto di vestiario, giunti appunto dalla Svezia, e per un istante in uno di questi ciak si può vedere anche la sagoma di Rossellini che attraversa una porta. E l'interesse di queste riprese è squisitamente documentario, obiettivamente non lo si può definire né un film, né sarebbe stato un film, diciamo così, a soggetto, sarebbe stato appunto una traccia, una testimonianza filmata dell'aiuto giunto in Italia attraverso le suore di Santa Brigida agli alluvionati del Polesine.
Un'ultima domanda, Elena, questi film, tu mi dicevi dell'accoglienza che hanno ricevuto, dell'interesse che suscitano, è una conferma della loro modernità?
Sì, io credo soprattutto che temi, oltre al linguaggio, siano particolarmente attuali, perché i film che Rossellini ha girato con Ingrid Bergman sono quelli maggiormente incentrati sulla figura della diversità, dell'immaginazione, di questioni il cui sfondo è ancora fortemente attuale, forse più della riflessione immediatamente post-bellica che si trova in film come Roma città aperta, Germania allo zero, Paisà. Che Rossellini ha girato con Ingrid Bergman hanno conservato una maggiore attualità tematica nel nostro tempo, oltre a essere quelli maggiormente segnati dalla sperimentazione del linguaggio. Viaggio in Italia, sappiamo, è quel film indicato dai futuri registi della Nouvelle Vague come il film che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di breccia che ciascun film in futuro doveva attraversare per non morire, per non essere automaticamente collocato nel passato. Quindi al di là di questa importante sperimentazione del linguaggio, oggettivamente contengono un'attualità tematica fortemente vicina ancora al nostro tempo, proprio attraverso la riflessione sul rapporto con la diversità, il pregiudizio, l'emarginazione.
Grazie allora Elena, naturalmente buon lavoro per, appunto, per quest'ultima serata di questo omaggio alla collaborazione artistica tra Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a te.
E con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Come vi ricordavo, il nostro prossimo appuntamento con la mostra di Venezia è per venerdì alle 15:06 con The Final Cut. Vi aspetto allora.